alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going
down, down, down. C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Going up, up, up. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray.
C'era una volta un uomo che si chiamava Argo. Ho cominciato con c'era una volta perché questo secondo me sottolinea abbastanza bene l'analogia che c'è spesso fra il mito dei greci e il mondo della fiaba. Dunque, c'era una volta questo Argo. Questo Argo era un uomo potente, forte, fortissimo anzi. Aveva ucciso un toro selvaggio che infestava i boschi dell'Arcadia, la regione più boscosa e più montuosa della Grecia, e se ne andava in giro indossando questa pelle di toro come un trofeo. Oltre alla forza, Argo aveva un'altra caratteristica che lo rendeva, per la verità, abbastanza ripugnante. Il suo corpo, la pelle del suo corpo, era cosparsa di occhi. Occhi che vedevano, non semplicemente occhi tatuati. Occhi che vedevano e che quindi potevano spargere il raggio della vista in tutte le direzioni. Come tale, Argo era il prototipo del custode. Niente poteva sfuggire ad Argo, perché i suoi occhi andavano dalla punta dei piedi alla cima della testa. Come tale, come custode perfetto, Argo trovò subito un impiego e divenne il custode di una donna, o forse dovrei dire di una vacca, di una giovenca, che si chiamava Io. Ecco la storia di Io. Io era ovviamente una bellissima ragazza. Nel mito le donne, le ragazze, sono sempre belle. Dunque, questa bellissima ragazza suscitò il desiderio e l'amore di Zeus, il quale passava il suo tempo appunto a sedurre o violentare donne e ragazze, e una volta innamorato se ne decise anche di consumare il suo amore. Era però, se ne accorse e, gelosa come sempre delle avventure sentimentali e sessuali di suo marito, si avvicinò e chiese a Zeus se per caso avesse avuto dei rapporti con Io. Zeus giurò di no. Il fatto che Zeus, che era anche il custode dei giuramenti, avesse spergiurato è abbastanza imbarazzante per tutti. I greci se la cavavano dicendo: ecco perché è possibile violare i giuramenti d'amore. Cioè, loro dicevano: i giuramenti in genere non si violano, però quelli fra gli innamorati si possono violare, anche perché è stato Zeus stesso a insegnarsi come si fa. Com'è, come non è, era, non credette ovviamente al giuramento di Zeus. Zeus trasformò Io in una vacca e Era cominciò a perseguitare la vacca, mettendogli alle costole Argo, il custode, quello dai 100 occhi, in modo da impedire che Zeus potesse tornare a impadronirsi di Io, ritrasformarla in ragazza e ricominciare con i suoi amori. Io venne così perseguitata da Argo, che la custodiva continuamente, iniziò un lungo girovagare finché Zeus mise alle costole di Argo Hermes, che era una specie di suo fido scudiero. Hermes è quel dio simpatico, imbroglione, truffaldino, gran parlatore, insomma, il prototipo del dio della comunicazione. Questo sarebbe Hermes, perché è quello che fa i commerci, che fa le chiacchiere, che è maestro di eloquenza, e che svolgeva per Zeus anche tutta una serie di piccoli servigi, come se fosse stato un suo assistente, un suo attendente. Hermes, dunque, messo alle spalle di Argo, perché liberasse Io, non riuscì a far di meglio però che a uccidere Argo a un certo punto. Per questo si meritò il titolo di Argeifonte, come lo chiamavano i greci, l'uccisore di Argo, e per questo stesso motivo però provocò a Io un malanno ancora peggiore. Accadde infatti che Era, visto neutralizzato a quel modo il custode della amata amante del marito Zeus, ne inventasse una più grave. Chiamò presso di sé un tafano che aveva il compito di perseguitare Io vacca e di farla quindi fuggire. Io cercava di sfuggire a questo tafano. Non so se qualcuno di voi si è mai trovato assalito dai tafani, è un'esperienza drammatica perché il tafano è dolorosissimo quando punge. assolutamente insistente e non si riesce a scacciarlo in tutti i modi. Quindi dobbiamo immaginarci la vacca Io, questo bellissimo animale bianco che cela dentro di sé il corpo di una donna ancora più bella, che vaga per tutta la Grecia e oltre, inseguita da questo Assillo, da questo Tafano. La storia, possiamo anche abbreviarla, Io praticamente percorre tutto il Mediterraneo, tutte le terre conosciute, finché finalmente arriva in Egitto, e in Egitto trova pace, si unisce nuovamente a Zeus e partorisce un figlio che porterà il nome di Epafo nel senso di colui che è stato toccato, questo vuol dire in greco eptein, toccare sopra, quasi che Zeus avesse toccato Io e avesse generato questo figlio, questo bambino. In Egitto, come dicevo, Io trova pace e viene ritrasformata in essere umano e anzi è identificata con la dea Iside, che era la divinità femminile più importante di tutto il pantheon egiziano. E questo è un aspetto interessante del mito dei greci, perché attraverso questo strumento che è il racconto, i greci si impadroniscono un po' anche della mitologia degli altri, no? Della religione degli altri. E gli egiziani hanno questa divinità che si chiama Iside, benissimo. I greci dicono, in realtà questa Iside era la nostra, tra virgolette, la nostra Io, che giunta in Egitto era stata poi ritrasformata in creatura di sembianze umane ed era diventata Iside. Il racconto è un mezzo potentissimo per impadronirsi delle culture altrui. Continuiamo a farla anche noi, molto spesso, quando ci raccontiamo la civiltà o la società degli altri in un modo che in qualche modo, come dire, ci avvicini gli altri, li trasformi in persone simili a noi. Questo non ha sempre dei contenuti positivi, a volte questo è un modo semplicemente per negare agli altri la loro identità, la loro cultura, la loro natura e per immaginarceli come vogliamo. In questo, devo dire, i greci erano maestri. Ma perché stiamo nominando anche questo Epafo, oltre a Ino? Perché Epafo era antenato a sua volta di due personaggi che ci interessano. L'abbiamo detto che il mito spesso procede per genealogie, per rapporti di parentela, per discendenze. Dunque Epafo, il figlio di Io, la vacca Iside, a un certo punto ha dei figli, i quali a loro volta hanno dei figli, e che finalmente uno di questi discendenti partorisce, al solito, due gemelli. Uno si chiamava Egitto e l'altro si chiamava Danao. Questi due, Egitto e Danao, ebbero un sacco di mogli e soprattutto ebbero un sacco di figli. Infatti ciascuno ne ebbe 50, salvo che Egitto ebbe 50 figli maschi e Danao ebbe 50 figlie femmine. Certo non tutte dalla stessa donna, come possiamo immaginare, altrimenti ci troveremo di fronte a una serie mirabolante di parti. No, questi due, Egitto e Danao, ebbero varie mogli e da ciascuna di queste mogli ebbero numerosissimi figli. Questo spiega perché spesso i greci costruivano questi lunghi cataloghi di donne che altro non erano che le mogli di eroi famosi. Questo serviva a mettere un po' di ordine nelle genealogie. 50 figli, 50 figlie. Che cosa accadde fra loro? Naturalmente i due fratelli, Egitto e Danao, non trovarono di meglio da fare che litigare. Erano gemelli, si sa come sono i gemelli, no? Romolo che uccide Remo, abbiamo visto qualche giorno fa Neleo e Pelia. Insomma, i gemelli finiscono sempre per scontrarsi e per uccidersi. Qui non si uccidono, però di fatto uno dei due deve scappare. Danao, che è quello che ha le 50 figlie, abbandona quindi la sua patria e se ne fugge ad Argo, nella città di Argo. Arrivano dunque questa carovana un po' felliniana, diciamo di 50 fanciulle, tutte belle, tutte in età da marito, insieme a questo vecchio padre, Danao, che temono però tutti quanti l'arrivo di Egitto, l'altro fratello, e dei suoi 50 figli. Succede che questi effettivamente giungono ad Argo e bisogna trovare un accordo. L'accordo si fa in che modo? Col matrimonio, Ma sposare 50 figli con 50 figli non è banale, come si fa a sortirli? Normalmente, diciamo, nella tradizione greca, come in quelle peraltro posteriori, occidentali, si cercherebbero dei parametri un po' di classe e di età, no? A questo punto, cioè, si farebbero sposare i più giovani coi più giovani, i più anziani, i più vecchi coi più vecchi. Qui invece, evidentemente perché sono troppi, 50 e 50, si procede per sorteggio, si fanno degli abbinamenti, diciamo, tra i figli di Egitto e le figlie di Nano, e si combina questo matrimonio. Il matrimonio però ha un esito pessimo, perché durante la notte di nozze le figlie di Danao ammazzano tutti i mariti. E così è andata, proprio Danao gli ha dato lui i pugnali, a ciascuno ha dato un pugnale da nascondere sotto il cuscino. Durante la notte la novella sposa, invece di soddisfare i desideri del marito, gli ha piantato un pugnale nel cuore. Ce n'è solo una, Ipermestra, che forse per amore, forse per animo più compassionevole, di fatto non uccide il suo marito, che si chiama Linceo e che diventerà a sua volta re di Argo. La tragedia è grossa. E queste donne che rifiutano il matrimonio, in una cultura come quella greca, ma oserei dire, insomma, anche in altre culture, sono viste particolarmente male. È sempre così, quando ci sono tanti miti, tanti racconti che riguardano appunto il tema della ragazza che non vuole sposarsi. Poi tra breve, anzi, ne avremo un altro abbastanza impressionante da raccontare. Questo gesto delle Danaidi, le figlie di Danao, che sono delle omicide e delle ragazze che rifiutano le nozze, produce una punizione. Cioè le Danaidi verranno poi condannate, una volta scese nel mondo dei morti, a riempire un secchio sfondato, cioè saranno condannate a recarsi ad una fontana a riempire d'acqua un secchio che però è sfondato, e quindi quando arriveranno a travasare il contenuto del secchio dovranno accorgersi ogni volta che è vuoto. Probabilmente questo è una punizione, nell'idea del racconto mitico, una punizione che corrisponde un po' alla colpa che queste donne hanno compiuto. Sono delle donne che non hanno raggiunto il loro fine, dicevano i greci, non hanno raggiunto il loro telos, il matrimonio, l'hanno rifiutato, e come tale anche l'azione che compiono, così in maniera ossessiva, iterata, è appunto un'azione senza senso, senza compimento. Quel secchio non si riempie mai, così come il loro ventre di donna non ha mai accettato l'idea di riempirsi del seme del marito. Abbiamo detto tante volte, la società dei greci, il mondo dei greci, non è un mondo particolarmente aperto ai problemi femminili, è un mondo profondamente maschile, governato da idee assolutamente maschili, come del resto quello dei romani, non c'è molta differenza da questo punto di vista, e quindi anche la punizione delle Danaidi rispecchia questo atteggiamento. Loro sono delle omicide, d'accordo, ma la loro colpa è anche quella di aver rifiutato il matrimonio. Noi, mi auguro, oggi non diremo più che questa è una colpa, rifiutare il matrimonio imposto da un padre, ma in una società come quella greca assolutamente lo era. Dunque, il marito salvato, il sopravvissuto, che si chiamava Linceo, ebbe anche lui due gemelli, e anche lui ebbe due gemelli che litigavano. E questi litigavano in un modo furibondo, si chiamavano Preto e Acrisio, e raccontavano che Preto e Acrisio avevano già cominciato a litigare nel ventre della madre, quindi erano proprio il prototipo dei gemelli litigiosi. Una volta nati, Preto e Acrisio continuano a litigare finché Preto fugge, va in Licia dal re che si chiamava Iobate. Poi torna, lo nomino questo Iobate perché fra un po' ci verrà comodo anche lui, in questa rete di personaggi che vanno e vengono nei nostri racconti. E dunque poi se ne torna Preto in Grecia, va a Tirinto e diventa re. Ebbe tre figlie, note come le Pretidi, cioè le figlie di Preto, le quali a un certo punto impazzirono. Perché impazzirono le Pretidi? Beh, per un motivo abbastanza simile a quello che aveva spinto le Danaidi a uccidere i loro mariti. Anche loro, infatti, rifiutavano, sembra, il matrimonio, o perlomeno avevano offeso in maniera irreparabile Era, che era la dea dei matrimoni, e sembravano in tutti i modi preferire la loro condizione di figlie, di donne legate a un padre, che non di donne disposte a maritarsi. Le preti diebbero una serie di punizioni e di sventure davvero insolite, perché non solo impazzirono, questa sarebbe paradossalmente la condizione quasi più normale, ma cominciarono a perdere i capelli. Questa è una condizione, diciamo, un po' più anormale. Tra l'altro, normalmente le donne, si dice, non perdono i capelli, siamo noi uomini vittime della calvizie, le donne molto meno. Le pretide invece cominciarono a perdere i capelli, e anzi i racconti mitici sono molto dettagliati nel descriverci come e perché le pretidi subirono questa malattia di alopecia, diciamo, di perdita dei capelli. Come se non bastasse, la loro follia prese anche il nome e l'aspetto di una malattia che i greci chiamavano machlosyne, cioè una follia lasciva. Insomma, erano diventate delle donne pazze, affette da questa malattia che le rendeva assolutamente ripugnanti, e per di più prese da desideri sessuali fortissime. Altre fonti aggiungono un ulteriore particolare. Nella loro follia le pretidi si immaginarono di essere vacche. Sì, non erano diventate vacche, non erano come io, che era stata effettivamente trasformata in una vacca, però credevano di esserlo e quindi vagavano per il bosco muggendo e come tali spaventando i contadini, i montanari che incontravano. Preto, naturalmente, il padre, era disperato. Era disperato perché aveva queste figlie pazze, calve, che credevano di essere vacche, insomma, che ne facevano di tutti i colori. Trovandosi disperato, Preto pensò bene di rivolgersi a un indovino e guaritore. Questo indovino e guaritore che entra in scena a questo punto nel nostro racconto dei miti, dovremo tenercelo per un po' di tempo perché è un personaggio molto interessante, questo indovino e guaritore si chiamava Melampo e il suo nome significava colui che aveva un piede nero. Aveva un piede nero, si raccontava, perché la madre l'aveva lasciato una volta da bambino piccolo, era fasciato, ma aveva la madre dimenticato di fasciargli il piede, e allora il sole aveva colpito il piedino di Melampo e lo aveva annerito. Per questo l'eroe, l'indovino, aveva ricevuto questo marchio indelebile sulla sua pelle. Ma a questo punto io devo salutarvi, e per raccontarvi le storie di Melampo dovrò aspettare fino a domani sera alle 8, ancora su Radio 2.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.